Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Uno dei motivi di conforto nel leggere gli Atti degli Apostoli, come stiamo vedendo, e sarà in tutti i capitoli che seguono, è il fatto che si passa di sinagoga in sinagoga. Possiamo avvertire da tanti particolari quali radici profonde ha il rito santo che noi compiamo ogni giorno nella Santa Eucaristia.
Dagli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 13-25. Salpati da Pafo, Paolo e i suoi compagni giunsero a Perge in Panfilia, ma Giovanni si separò da loro e ritornò a Gerusalemme. Essi invece, proseguendo da Perge, arrivarono ad Antiochia in Pisidia e, entrati nella sinagoga nel giorno di sabato, sedettero. Dopo la lettura della legge dei profeti, i capi della sinagoga mandarono a dire loro: «Fratelli, se avete qualche parola di esortazione per il popolo, parlate». Si alzò Paolo e, fatto cenno con la mano, disse: «Uomini di Israele e voi timorati di Dio, ascoltate. Il Dio di questo popolo di Israele scelse i nostri padri e rialzò il popolo durante il suo esilio in terra d'Egitto e con braccio potente li condusse via di là. Quindi sopportò la loro condotta per circa 40 anni nel deserto, distrusse 7 nazioni nella terra di Canaan e concesse loro in eredità quella terra per circa 450 anni. Dopo questo diede loro dei giudici fino al profeta Samuele. Poi essi chiesero un re e Dio diede loro Saul, figlio di Chis, della tribù di Beniamino, per 40 anni. E dopo averlo rimosso, suscitò per loro Davide come re, al quale rese questa testimonianza: «Ho trovato Davide, figlio di Jesse, uomo secondo il mio cuore. Egli adempirà tutti i miei voleri. Dalla discendenza di lui, secondo la promessa, Dio inviò come Salvatore per Israele Gesù. Giovanni aveva preparato la sua venuta predicando un battesimo di conversione a tutto il popolo di Israele. Diceva Giovanni sul finire della sua missione: «Io non sono quello che voi pensate, ma ecco, viene dopo di me uno al quale io non sono degno di slacciare i sandali». Parola di Dio.
Possiamo controllare nelle cartine che tutte le Bibbie normalmente riportano accanto alla copertina spesso il percorso di questo primo viaggio di Paolo e degli altri. Cipro è vicino e poi forse, come è stato suggerito, c'era un motivo: Barnabè di Cipro, ma poi anche da Cipro si può naturalmente in nave arrivare a Perge, al porto, e poi di lì ci sono il resto del percorso e Luca si ferma ampiamente ad Antiochia, una seconda Antiochia di Pisidia, che era la capitale della provincia della Galazia. Siamo nell'interno dell'attuale Turchia. Ecco, vi lascio la parola. Abbiamo un altro discorso, questa volta, per la prima volta, in bocca a Paolo nella sinagoga.
Paolo, Barnaba e Marco sono il primo gruppo missionario che si offre per evangelizzare le regioni pagane dell'Asia, sarebbe poi l'Asia Minore. Dopo varie tappe, descritte appunto anche nella pericope odierna, giungono a Perge. Qui Marco, non si sa perché, si separa dal gruppo. E Giovanni, detto Marco, proveniva da una famiglia giudeo-cristiana di Gerusalemme, che aveva una certa importanza nella città. Infatti Pietro, quando viene liberato dall'angelo, la prima tappa che fa è proprio nella casa di una certa Maria, che è la mamma proprio di Marco. Era cugino di Barnaba, come già è stato detto altre volte, e non è chiaro il motivo per cui abbandoni la missione. Alcuni hanno ipotizzato un dissidio riguardo alla conversione dei pagani, però non è certo. Ed è identificato come il collaboratore di Pietro a Roma, e qui si dice che abbia composto il suo Vangelo, diciamo, con la collaborazione di Pietro, naturalmente, che era al corrente di tutti i fatti della vita di Gesù. In seguito Paolo e Barnaba, come ha già accennato anche Giovanni, si recano nella sinagoga Antiochia e, diciamo, frequentano la liturgia del sabato, che comprende due letture, una della Torah, cioè la legge, e una dei profeti. E dopo la lettura era abituale un intervento, un apporto sui testi da parte di coloro che erano intervenuti. In particolare, naturalmente, erano preferiti i nuovi venuti, in questo caso Paolo e Barnaba. E questa, naturalmente, è l'occasione di Paolo di fare il suo discorso, partendo con le sue parole. Ed è stata avanzata l'ipotesi delle letture di quel giorno che fossero Deuteronomio, il capitolo 4, e Seconda Samuele, capitolo 7.
Intanto mi aveva colpito comunque questo, penso che sia un giovane, questo Giovanni Marco, insomma, mi sembra uno un giovane comunque, e mi piace questa cosa, cioè lui... Poi non sapevo la conferma, poi viene, lui comunque lo si ritrova con Pietro. Uno può esprimere le sue debolezze, perché è questo che Luca qua dice, non lo nasconde, cioè qui questo ragazzo, questo giovane, probabilmente, insomma, c'è qualcosa che lo ha scoraggiato, perché dice, si separò, quindi nel mio libro c'è scritto Giovanni, lo chiamano Giovanni, si separò da loro e ritornò a Gerusalemme. E non è indietreggiato, non è che ha rinnegato, quindi c'è stato un movente. Uno potrebbe essere, lui è arrivato lì giù in Panfilia, la cittadina lì, poi però per risalire fino a Antiochia di Pisidia ci sono delle montagne. Vabbè, è un giovane agiato, ci possono essere varie ragioni. Però anche quella è sicuramente non poco, penso, visto che dopo si ritrova con Pietro, una relazione forse difficile con Paolo, poi non so, il carattere forse. Sì. Ecco, qui possiamo anche notare che adesso Paolo è diventato decisamente lui che prende la situazione, perché si dice proprio dall'inizio del versetto 13, Paolo e i suoi compagni, non è più, prima era Barnaba e Saulo, poi a un certo punto, dopo l'evento a Cipro del rapporto con quel mago, insomma, e che la conversione di quel proconsole, è diventato Paolo, però non so bene cosa significa il cambiamento del nome, e poi diventa lui, Paolo e i suoi compagni, quindi decisamente lui che prende la situazione. E nella sinagoga, ecco, in particolare anche delle posizioni, dei corpi, loro si sedettero. Sedersi in una sinagoga che si arriva significa comunque essere accolti, essere lì, inseriti. Poi da buon oratore, giustamente si alza. E il suo discorso, questo primo discorso, come Pietro fece, fa riferimento, appunto, parla con dei giudei, quindi fa riferimento alle loro sacre scritture, ai loro padri, e il suo riferimento è sempre la potenza di Dio che si è esplicitata nelle varie situazioni della loro storia. Poi è chiaro che qua non è tutta la storia che è passata, diciamo, in rassegna, perché per esempio l'esilio babilonese non se ne parla, però non ha importanza questo, c'è comunque tutto un excursus che viene messo in evidenza per mostrare la potenza da una parte e anche il passaggio nel deserto. Lui insomma, per circa 40 anni li assisté nel deserto. Insomma, lui è sempre stato lì anche nei momenti di difficoltà. Oltretutto non mette in evidenza, cioè non bypassa la difficoltà del popolo al deserto, che forse avrebbe dovuto tornare indietro in Egitto. Quindi mette in evidenza Luca, Paolo, in questo discorso la benevolenza di Dio, la sua potenza, la sua benevolenza. Lui direttamente da questi padri, da questo, arriva solo fino a Davide, avrà un suo significato, perché poi passa prima da Giovanni Battista e poi passa a Gesù, nel brano successivo. Il collegamento, cioè il collegamento che ha compiuto, ci sono le radici del passato che bisogna ricordare e c'è adesso l'evento presente, futuro di Gesù, della sua Pasqua.
Il discorso di Paolo è scandito, ovviamente, come quello di Stefano e anche quello di Pietro, dai vari periodi del popolo di Israele. E ci sono tre indicazioni invece molto precise, che sono i 40 anni della sopportazione nel deserto, i 450 anni di concessione della terra di Canaan e i 40 anni della sopportazione o comunque della regalità di Saul. Sono tutti periodi precisi, conclusi. Al versetto 22 invece ci sono due verbi che riguardano Davide. Ho trovato Davide, figlio di Jesse, uomo secondo il mio cuore, egli adempirà tutti i miei voleri. Uno è al passato e uno al futuro. Quindi sembra che qui ci sia la svolta. Ho trovato, suscitò e egli adempirà tutti i miei voleri. Qui si inaugura, Paolo fa intendere che si inaugura un tempo nuovo, un tempo futuro che sembra non avere fine e che poi sboccherà nella venuta del Messia. Riguardo ai tempi, che sono molto importanti, c'è anche questa indicazione. Arrivarono ad Antiochia di Pisidia ed entrarono nella sinagoga nel giorno di sabato. Segno questo che il giorno di sabato continua ad essere osservato e continua ad avere un posto speciale anche nella Chiesa che è nata e che appartiene ad Israele. Ecco, notavo questa scansione dei tempi che in un certo senso è inserita nel tempo di Dio.
Secondo quanto anche ha detto Andrea all'inizio, ho pensato che per fare questo discorso Paolo si basi sulle letture che probabilmente erano state proclamate, come anche Gesù quando viene invitato a parlare nella sinagoga di Nazareth, parte dalla parola che è stata letta. E però, che non possiamo ricostruire perché non abbiamo i loro calendari biblici, diciamo. E però si può anche notare che ci sono alcuni testi simili a quelli che cita Pietro, che citano gli altri. Andando avanti col discorso, ci sono alcuni testi che ritornano dovendo annunciare Gesù, quindi il Salmo 2 e il Salmo 15 che parla della risurrezione e anche la menzione di Giovanni Battista. E invece gli altri testi, quelli che Davide, cioè la discendenza di Davide, quindi i testi che si riferiscono alle promesse a Davide, ritornano in tutti gli annunci, anche in quelli di Pietro e anche qui. Qui c'è qualche testo in più, per esempio quello che riguarda nel deserto e il cammino nel deserto, perciò Andrea suggeriva anche Deuteronomio, cosa ha detto Deuteronomio 4, e poi c'è questo versetto 21 che parla di Saul, mai, insomma non è ritenuto un personaggio così significativo, quindi forse anche qui è il testo che si era letto ispira Paolo a citarlo, oppure ho pensato io, perché Paolo era affezionato a Saul, essendo anche lui un Saulo della tribù di Beniamino. E uno cita il suo, diciamo, il suo patrono, il suo, non lo so, cioè questo è un pensiero un po' peregrino, però ogni volta che arrivo qui mi dico, beh, Saulo, che era della tribù di Beniamino, cita Saul della tribù di Beniamino.
La sua stessa tribù.
Io penso anche che ci fossero dei nomi dati apposta, perché tu eri della tribù di Beniamino, allora ti chiamavano Saul. Perché tu sei figlio di Giacobbe, ti chiami Giuseppe, cioè queste ripetizioni si trovano anche nelle genealogie.
No, voglio dire solo una parola che Paolo, vabbè, la sa lunga, cioè, però abbrevia appunto il discorso che ha fatto Pietro, e però mette sempre il Dio di questo popolo, il Dio concesse, il Dio scelse, il Dio si prese cura di loro nel deserto, distrusse i popoli, concesse in eredità quelle terre, e dopo questo eccetera eccetera Dio diede loro Saulo. Insomma, che tutto riporta a Dio, quasi appunto il governo di Dio sul suo popolo è diretto, lo dirige e fa. E quindi non si nomina neanche Mosè qui, non so perché, quindi, però non mi sono... Quindi non nomina Mosè, va direttamente... Dio trasse per Israele, trasse, suscitò, sarebbe il verbo risuscitare, e per Israele un Salvatore, Gesù. Cioè molto, è molto diretto, è molto chiaro, insomma, così.
Ma forse si può aggiungere una cosa che penso che abbiamo notato tutti, che l'inizio di questo tratto è molto vicino a Luca 4, quando Gesù entra nella sinagoga e gli viene chiesto, meglio, insomma, gli è dato il libro e lui comincia a spiegare, come qui invitano, se avete una parola, dite. Mi sembra che ci sia una certa parallelo. E poi anch'io, forse un po' quello che diceva la Gemma, no, paragonandolo al discorso di Stefano, mi sembra che Stefano insista di più sulla, come dire, sul fatto che il popolo di volta in volta non ha riconosciuto il Salvatore che Dio mandava, Giuseppe, Mosè. Invece qui Paolo mi sembra che insista di più su questa iniziativa di Dio che continuamente accompagna il popolo, appunto con delle cadenze, no, temporali, ma è questo, come dire, questa storia così guidata da Dio, mi sembra che sia questo di più il carattere di questo discorso rispetto ad esempio a Stefano, che invece era già più tagliente, ecco, diciamo così. Qui è molto più benevolo.
Solo una parola per sottolineare che qui lui si ferma a Davide e concentra tutto lì. Secondo la promessa, mandò dalla sua discendenza un Salvatore, Gesù. E questo è poi l'inizio del Vangelo. Il Vangelo di Matteo comincia: Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo.
Beh, avete detto tutto. Su Giovanni Marco, io ho qualche dubbio che, naturalmente tutto si può ipotizzare, perché non dice nulla, secondo me non dice nulla volutamente, perché prepara quello che è scritto al capitolo 15, versetto 37. Siccome però là e Barnaba vuole prenderlo di nuovo, non credo che ci si fossero diatribe di tipo ideologico, come mi è parso di sentire, ecco, sulla conversione dei gentili, eccetera. Io ho capito così, che ci fosse un dissidio con Paolo e poi vada Pietro. Vabbè, detto o non detto, insomma, non lo sappiamo, ma io ho qualche dubbio che si tratti di qualche cosa che può darsi, può essere, ecco. Poi si può andare sul carattere. Penso che si sia stancato, che abbia avuto dei motivi per tornare a casa sua, perché non torna ad Antiochia, ma torna a casa sua, a Gerusalemme, mentre stava ad Antiochia. L'avevano preso da Gerusalemme ed erano stati un anno ad Antiochia e lo prendevano dietro come assistente, e quindi penso che avrei voluto tornare a casa. Però è un particolare. E la cosa più interessante per me qui sono le notizie che riguardano il culto sinagogale. Israele da secoli ha due tipi di culto, non c'è solo il Tempio. Anche perché il Tempio ci si può andare solo per chi abita a Gerusalemme o poco più, oppure ogni tanto, ecco, ha due tipi di culto da secoli. Anche a Gerusalemme ci sono due tipi di culto, è piena di sinagoghe Gerusalemme, quindi c'è il culto sinagogale che è molto vicino alla nostra celebrazione eucaristica, anche come preghiere, è nata lì. Le benedizioni che noi diciamo, possiamo chiamarle benedizioni, sono nate qui, e abbiamo anche qui delle indicazioni sulle cose principali, almeno in come si svolgeva il culto. Prima di tutto, c'erano tante altre cose forse, ma le cose essenziali è la lettura, la recitazione dello Shema, ascolta Israele. Questo è un punto iniziale, capitale. Poi c'è, secondo punto, quello che viene chiamato la preghiera, o le 18 benedizioni, oppure la Amidà, cioè che si recita in piedi e in silenzio. Chi è stato in sinagoga lo sa, perché a un certo punto la cosa più solenne, e viene annunciata, benedetto sei tu, eccetera, Signore, e tutti rispondono, e poi tutti sono in piedi, in silenzio, e c'è una lunga preghiera, sono le 18 benedizioni, che è centrale. E questo silenzio è molto interessante, è recitata tutti insieme, ma in silenzio. Bene, poi dopo segue la benedizione sacerdotale, presa dai numeri, e poi seguono le letture. E qui abbiamo un attestato, non è solo qui, però anche negli Atti, un testo antico, si leggevano sia la Torah che i profeti, che la seconda lettura. E nella sinagoga è stato ricordato che Luca ricorda come Gesù a Nazareth, però c'è una differenza: a Nazareth Gesù ha letto e anche ha commentato, ha letto la Haftarah, cioè ha letto l'aggiunta, cioè il brano profetico, non si dice nulla lì sulla lettura della legge. E certamente c'è stata, ecco, poi, e su quella lui è intervenuto, ecco, sul commento al profeta, come spesso avveniva nelle omelie, che si partiva da lì, dal profeta, ecco. Invece qui loro ascoltano e vengono invitati a fare l'omelia. Ecco, mi sembra molto interessante tutto questo, ecco, che è molto vicino alla nostra celebrazione. Ecco, sono colpito da questo, anche se è una cosa molto nota. Quello che sottolineava la Gemma mi sembra molto importante, l'abbiamo detto più volte, torna più volte, è una caratteristica centrale della cristologia degli atti, cioè il grande protagonista di questa cristologia è Dio che fa tutto. Gesù è abbastanza passivo, anche dopo si dirà naturalmente quello che ha fatto Gesù, ma è sempre Dio il soggetto. È Dio che lo ha unto, Dio che l'ha risuscitato, eccetera. E qui viene, adesso poi non abbiamo ancora letto, però qui viene introdotto Gesù, è molto interessante, il versetto 23, il modo in cui Paolo introduce Gesù come Salvatore, senza ancora dire gli eventi della vita di Gesù, cioè la sua morte e risurrezione, e il rapporto con le scritture, questo viene dopo. E qui lo introduce con un gioco di parole che non si può sentire in greco e naturalmente neanche in italiano. In greco dice che Dio condusse, secondo la promessa, condusse a Israele Sotira Yeshua. Ma se uno lo legge, lo dice in ebraico, Mosia Yeshua, Yeshua, ecco, cioè è la stessa parola, condusse a Israele un salvatore, Mosia, Yeshua, Gesù. Si diceva già allora Yeshua, sarebbe Yehoshua, ma dicevano Yeshu, Yeshua già. Quindi qui c'è molto, c'è solo il nome praticamente, però presentato come salvatore. Quante volte nelle 18 benedizioni Dio è invocato come colui che come il Salvatore e anche come colui che fa fiorire la salvezza del Salvatore, del Messia. Con l'aiuto, col ricordo, con l'intercessione dell'Apostolo Paolo, Barnaba, celebriamo questa Eucaristia, anzitutto in questo momento uniamo la nostra preghiera, la nostra supplica, diciamo ascoltaci Signore. Preghiamo per la celebrazione della Santa Eucaristia lungo i secoli nelle chiese del Signore Gesù, in un rapporto così stretto con la sinagoga, con l'assemblea, le assemblee di Israele nel mondo. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per la salvezza degli uomini, per il bene di tutti gli uomini, di tutti i popoli. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per le intenzioni che ci sono affidate, raccogliendo anzitutto le intenzioni del Papa, del nostro Vescovo, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per tutti quelli che seguono questa lettura del Libro degli Atti, perché abbiano luce e conforto, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Oggi preghiamo molto per la nostra Suor Cecilia, per l'intervento che farà, perché il Signore guidi tutto secondo la sua volontà. E preghiamo molto per Adriana che verrà a trovarla. Preghiamo.
Ascoltaci,
e quindi estendiamo la preghiera anche a tutte le pene, le fatiche, gli ammalati delle nostre famiglie. Perché davvero, chiedendo per tutti l'assistenza e la benedizione del Signore, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per gli altri nostri ammalati, per la sorella di Gemma, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ascolta, Dio, queste preghiere. Ricordati di tutti coloro che si affidano alla nostra preghiera in questa Santa Eucaristia, per Cristo nostro Signore.
Amen.